ebbi la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream.
3, 2, 1. The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avemus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Puntata ridotta del Mondo alla Radio oggi, dopo lo spazio che abbiamo dato alla messa presieduta dal cardinale segretario di Stato Parolin per il ventennale dalla scomparsa di San Giovanni Paolo II, Ucraina, Myanmar, la giornata internazionale per sensibilizzare le persone affette da autismo, i temi che affronteremo oggi. Ben trovate l'ascolto da Michele Raviar in studio e da Alberto Giovannetti in regia. Ucraina, quindi. Diamo un po' di aggiornamenti su quanto è avvenuto sul campo. Una persona è stata uccisa e altre 10 sono rimaste ferite in attacchi di droni russi nella regione di Zaporizhia e Kharkiv, nell'Ucraina orientale, nel corso della notte. Un uomo di 45 anni è morto, mentre un altro di 44 anni e una donna di 39 sono rimasti feriti quando un drone russo ha attaccato delle auto parcheggiate davanti a una casa nella regione di Zaporizhia. Le difese aeree dell'Ucraina intanto hanno anche distrutto 41 droni lanciati dalla Russia nel corso di un attacco notturno. Cerchiamo di capire intanto come la popolazione sta vivendo questa fase, sia della guerra sia dell'attività diplomatica che, come sappiamo, si è aperta nelle ultime settimane. Tra speranza e incertezza, proviamo a raccontarvi cosa sta accadendo sulle linee del fronte, e lo facciamo con Gioele Scavuzzo, che è capo missione di Sole Terre, che in Ucraina opera dal 2003 ed è presente in varie località. L'intervista è di Francesco De Remigis.
È una vita sospesa quella in Ucraina in questo momento, sospesa perché si è tutti in attesa di qualcosa, di qualche cambiamento, non si sa se sarà negativo, se sarà positivo. Fatto sta che c'è ed è condiviso un grandissimo sentimento di frustrazione e di incertezza sul futuro. La Fondazione Sole Terre lavora tantissimo sui traumi legati alla guerra e anche sulla salute mentale della popolazione ucraina da quando è scoppiata la guerra. Quindi stiamo anche noi col nostro lavoro notando come sia aumentato anche le sindrome depressive legate appunto a stati di ansia, di insonnia, di flashback ricorrenti, anche di elementi, diciamo, di fatti gravi come attacchi missilistici, droni, persone che perdono familiari ogni giorno a causa della guerra. Quindi c'è tutto un insieme di elementi che, oltre a far soffrire dal punto di vista della salute mentale la popolazione, quotidianamente li porta anche, diciamo, a sentirsi ancora più persi in un clima così incostante, così incerto.
Ecco, però in queste ore qualche barlume di speranza sembra esserci. Da questo punto di vista non c'è anche lì, da parte della popolazione, pur costretta ad entrare spesso nei rifugi, a sentire il rumore delle bombe nei cieli, i rombi anche dei droni, a un qualche appiglio per il futuro affinché si trovi una pace duratura sul campo?
Le condizioni in cui sono state discusse finora non sono condizioni a cui nella maggior parte dei casi la popolazione ucraina è contenta, sarebbe disposta a rinunciare, soprattutto se parliamo di questioni legate ai territori o alle libertà. Ecco, l'indipendenza e l'identità ucraina va al primo posto per loro. Ci sono i momenti in cui addirittura si è anche, come dire, ci si è sentiti esclusi dai tavoli delle trattative, messi da parte, quindi questo non ha soltanto peggiorato lo stato d'animo e anche, diciamo, la fiducia nella diplomazia degli ucraini.
Ecco, negli ospedali ci sono purtroppo anche molti bambini che ogni giorno arrivano. C'è un miglioramento in questa fase nell'assistenza? Come stanno procedendo anche gli aiuti e come li gestite?
Degli attacchi sulle grandi città e centri urbani con questi sciami continui, quotidiani di droni che attaccano le città, stanno aumentando le vittime civili, stanno aumentando i feriti, inclusi tantissimi bambini che vengono presi in cura negli ospedali sparsi sulle terre. Quindi stiamo vedendo soltanto un peggioramento della situazione sulla popolazione civile. Purtroppo l'esercito russo sta avanzando in modo implacabile, si avvicina la linea del fronte alle grandi città dell'est e quindi le città e i nuclei urbani vengono colpiti ancora più frequentemente con diversi dispositivi, diversi armamenti, causando sempre più vittime o ferite tra i civili.
C'è una differenza che possiamo fare, anche per raccontarla un pochino meglio dal campo agli ascoltatori, tra città e città? Quali sono quelle più esposte a questa fase di incertezza che si sta vivendo in queste ore? Qual è il polso che puoi darci da lì?
Ogni città ha una sua differenza. Ad esempio Zaporizhzhia, il cui centro città è esso stesso poco più di 30 km dalla linea del fronte russo, ecco che riceve ogni giorno decine di attacchi di diverso tipo, e questo ovviamente espone la città a un pericolo costante, con attacchi che vanno a colpire infrastrutture civili presunte sensibili o presunte strategiche. In realtà sono obiettivi civili, tant'è vero che giusto qualche mese fa è stato colpito anche uno dei centri di accoglienza per rifugiati, dove noi lavoriamo a fornire cibo, farmaci e anche supporto psicologico.
Quanti sono lì i rifugiati in questo centro?
Nel centro ci sono oltre 60 rifugiati che vivono in condizioni, diciamo, precarie da oltre 3 anni. Ci sono addirittura delle persone che sono state evacuate da Mariupol quando è scoppiata la full-scale invasion. Città di Kharkiv invece è un'altra situazione ancora vicinissima al confine con la Russia, viene colpita costantemente con armi più pesanti rispetto ad altri contesti, quindi si colpiscono a ambulanze, ospedali, automediche, macchine e veicoli con i loghi umanitari delle varie organizzazioni.
Ecco, voi che siete sul campo avete un ruolo anche indipendente rispetto a quello che può essere l'operato del governo centrale ucraino. Avete la possibilità di parlare anche con operatori, vostri colleghi, magari della Federazione Russa, di altre associazioni, per cercare di collaborare almeno dal punto di vista umanitario e magari offrire anche uno spunto in più per far avanzare la diplomazia?
Non c'è alcun tipo di contatto tra organizzazioni umanitarie, soprattutto quelle ucraine, tra quelle ucraine e quelle russe. Ci sono soltanto dei contatti a livello di Croce Rossa Internazionale, che gestisce alcuni dei corridoi umanitari tra l'Ucraina e la Russia.
Dove sono questi corridoi umanitari, per geolocalizzarli anche per chi ci ascolta?
Un corridoio si trova a Kharkiv, un altro si trova a Kherson e l'altro si trova a Volin, nell'oblast di Volin, nell'ovest del paese.
E c'è una stima numerica di quante persone, diciamo, li attraversano ogni giorno, o comunque a cosa servono nello specifico?
Uno dei nostri partner, ad esempio, evacua circa 1500 civili ucraini solo nel corridoio di Kharkiv nell'ultimo anno, nel 2024, di cui il 65% sono donne e il 25% sono persone con disabilità.
Queste le ultime notizie dall'Ucraina. Per quello che è successo nel resto del mondo, la linea Cecilia Seppia.
Sì, Michele, buon pomeriggio a te e a chi è in ascolto. Subito in Medio Oriente, dove le forze di difesa israeliane stanno espandendo le loro operazioni nella striscia di Gaza. Obiettivo, stando alle parole del ministro della difesa Katz, è quello di eliminare i terroristi e conquistare un vasto territorio che sarà poi aggiunto alle aree di sicurezza dello Stato ebraico. Katz, cavalcando le proteste della gente di Gaza contro Hamas, ha invitato ad agire ora per rovesciarla e per restituire tutti gli ostaggi. Dal canto suo, il leader di Hamas si dichiara pronto a rilasciare i prigionieri, ma a condizione che si fermi la guerra, si aprano i valichi e si inizi la ricostruzione della striscia. Nella notte numerosi raid si sono verificati nelle zone di Khan Yunis e Rafah, attacchi anche a Jabalia contro una clinica sanitaria gestita dall'URVA, l'agenzia ONU per i rifugiati palestinesi, 80 le vittime stimate e decine i feriti anche tra i bambini. Torna poi ad aggravarsi l'emergenza umanitaria. Il programma alimentare dell'ONU ha chiuso le 25 panetterie di Gaza, mancano sia la farina sia il combustibile per far funzionare i forni. Allarme da parte di Medici Senza Frontiere, che parla di scorte di farmaci esaurite. È atteso per le 16 ora locale, le 22 in Italia, l'annuncio da parte di Donald Trump di nuovi dazi reciproci contro l'Unione Europea e la Cina. Wall Street apre in calo con il Dow Jones che perde lo 0,82% e il Nasdaq che cede l'1,46. Il tycoon già esulta sul suo social e scrive: oggi in America è il giorno della liberazione. Nel resto del mondo prevale invece la preoccupazione per la guerra commerciale scatenata dagli USA e per la prospettiva di un colpo all'economia globale. La presidente della Commissione UE, Ursula von der Leyen, è in contatto con i leader degli altri paesi europei per avere una risposta coordinata. A Parigi chiede una replica in due fasi a partire da fine aprile di risposta risposta serena, compatta e determinata parla il presidente della Repubblica Italiana Mattarella, ma in Italia arriva anche l'allarme di Confindustria che segnala un possibile impatto sul PIL dello 0,4%, allarme anche da comuni e regioni che dicono i posti di lavoro sono a rischio. Sono previste in questo discorso di Donald Trump anche nuove tasse per Mosca, contro cui il presidente americano ha anche minacciato sanzioni se non si dovesse arrivare presto ad un accordo di pace. Putin assicura: siamo aperti a negoziati. L'Ungheria è pronta ad uscire dalla Corte Penale Internazionale dell'Aia, lo ha annunciato il ministro della giustizia Tuzon in una riunione a porte chiuse con alcuni diplomatici. La bozza della risoluzione del Parlamento che autorizza il governo ad avviare la procedura di uscita sarebbe già stata preparata stasera. Il premier israeliano Benjamin Netanyahu, sotto mandato d'arresto da parte della CPI, arriverà a Budapest e domani incontrerà il premier Orban, che lo ha invitato garantendo che non avrebbe dato seguito al mandato spiccato dalla Corte. Infine andiamo in Francia, la leader di estrema destra Marine Le Pen annuncia il ricorso al Consiglio Costituzionale di Parigi e alla Corte Europea dei Diritti Umani dopo il processo sulla frode da 2,9 milioni di euro che ha decretato la sua ineleggibilità per 5 anni. Correrò lo stesso per la presidenza nel 2027, ha replicato duramente Le Pen. È tutto, a te la linea.
E grazie a Cecilia Seppia. Andiamo in Myanmar, che vede una spaventosa devastazione dopo il fortissimo terremoto che ha colpito il paese venerdì scorso, con un bilancio delle vittime che è in costante aumento: 2.886 morti accertati finora, quasi 4.700 i feriti, almeno 1.600.000 gli sfollati, nel contesto di una situazione umanitaria disperata, innestatasi in uno scenario già drammatico, con un paese fiaccato da 4 anni di guerra civile. Oggi l'esercito nazionale del Myanmar ha aperto per errore il fuoco contro un convoglio che stava portando aiuti nelle zone colpite, spari anche sulla Croce Rossa, dura la condanna dell'ONG. Intanto l'Unione Europea sta organizzando un nuovo ponte aereo per gli aiuti umanitari, in partenza da Copenaghen, 18 tonnellate di rifornimenti. La solidarietà internazionale per aiutare la popolazione si è quindi messa in moto, ma sono molti gli ostacoli sulla strada degli aiuti che dovrebbero giungere a destinazione. Tra le ONG c'è la Fondazione CESPI, la cui attività in Myanmar potete vedere sul sito. Ce ne parla Roberto Vignola, che è il vice direttore generale del CESPI, appunto, intervistato da Paola Simonetti.
Il paese ha subito dei danni infrastrutturali enormi, quindi a livello di strade le comunicazioni sono molto molto difficili perché sono state danneggiate diverse arterie importanti di comunicazione, interruzione dell'erogazione dell'energia elettrica, e questo complica notevolmente tutte le comunicazioni. I danni infrastrutturali sono molto molto superiori rispetto a quelli che riportano le cifre ufficiali. Questo perché? Perché parliamo di un paese molto molto debole, attraversato da una crisi umanitaria prolungata, e chiaramente in una situazione di emergenza la risposta di soccorso emergenziale, che consiste poi nello scavo, nel riuscire a mettere in salvo le vittime, è piuttosto ostacolata dalla mancanza di mezzi.
Senta, fra le difficoltà citate dall'ONU a far giungere aiuti, anche le diffidenze dei militari al potere. Un'agenzia ci dice che hanno aperto il fuoco su un convoglio. Voi questo lo constatate?
Noi osserviamo questo tipo di informazioni dai mezzi di informazione che comunicano, appunto, che danno questo tipo di informazioni. Diciamo che in questo momento siamo molto concentrati sulla vicenda umanitaria e nel nostro caso, avendo 3 squadre di operatori locali, noi abbiamo circa 35 collaboratori locali, e avendo già comunque un'operatività nel paese, stiamo attingendo ai nostri magazzini e alle nostre scorte che sono vicino le aree colpite, quindi stiamo riuscendo a fare delle distribuzioni, ovviamente in un contesto che conosciamo molto bene, nel quale siamo radicati e nel quale sicuramente ci sono molte molte difficoltà.
In base a quello che verificate come organizzazione presente sul campo, di cosa in questo momento, per fare proprio degli esempi, ha urgentissimo bisogno la popolazione?
La primissima cosa è aiuto alimentare e acqua pulita. ci sono alcuni dati che parlano già della diffusione di epidemie di diarrea, si temono diffusioni di epidemie di colera, naturalmente con le vittime sotto le macerie che non sono state estratte, con il caldo più la sospensione della fornitura di energia elettrica, questo comporta serissimi problemi per l'approvvigionamento di questi beni. In secondo luogo esiste un problema legato ai ripari, andiamo contro la stagione delle piogge, in queste zone già alcune settimane fa c'erano stati degli allagamenti importanti e quindi è importante fornire ripari di emergenza alla popolazione affinché possano affrontare un periodo transitorio che li porti poi eventualmente ad avere una nuova sistemazione. Quindi i ripari di emergenza sono molto molto importanti, questo è un altro tema sul quale CESVI in questi giorni è particolarmente impegnata, con la distribuzione di teli, coperte, di materassi. Infine c'è una grossissima preoccupazione per quanto riguarda i bambini, la situazione dei bambini nel paese era già drammatica prima di questo terremoto, con 6 milioni e mezzo di bambini in stato di bisogno. Oltre che aver interrotto l'attività scolastica, naturalmente c'è il tema del trauma psicologico dovuto a questo evento sismico importante, e esiste anche il tema della separazione dei bambini dai loro genitori, perché magari possono essere deceduti durante l'evento sismico o per una qualsiasi ragione ci possono essere problemi a livello familiare. Quindi questo, noi operando in Myanmar, soprattutto sul tema dell'educazione in emergenza, stiamo attenzionando particolarmente anche questo tema.
Lei lo accennava poco fa, ma sui vostri canali di comunicazione avete sottolineato con forza che il sisma si è abbattuto su una popolazione già provata in un contesto difficilissimo. Di che situazione parliamo?
Allora, è un contesto complicato perché dal punto di vista politico sappiamo che c'è una giunta, sappiamo che ci sono degli scontri nel paese e quindi questo sicuramente non favorisce la prosperità del paese. In secondo luogo, il Myanmar è strutturalmente collocato in un'area geografica soggetta al cambiamento climatico. C'è proprio quest'area centrale del paese che si chiama la dry zone, l'area secca, l'area arida del paese, area nella quale CESVI sta lavorando da tantissimi anni con piccoli produttori, con contadini, per migliorare appunto la sicurezza alimentare. Lo facciamo soprattutto con le donne, anche attraverso progetti di microcredito, però il tema sicuramente del cambiamento climatico, che vede l'alternarsi di stagioni secche a improvvisi monsoni, sicuramente è una debolezza enorme all'interno del paese. In più consideriamo che sono diversi anni che il paese è completamente chiuso, ha pochissime relazioni internazionali con la Cina, quindi anche questo determina una condizione di isolamento internazionale che fa sì che manchino anche quelli che sono i beni essenziali, medicinali e tutto quello che può servire in un momento emergenziale come quello che il paese sta vivendo.
E chiudiamo la puntata con la giornata di oggi, in cui si promuove la sensibilizzazione verso chi è affetto da disturbi dello spettro autistico. I disturbi hanno in atto una crescita esponenziale, come denuncia l'Associazione Nazionale di Famiglie e Persone con Disabilità Intellettivi e Disturbi del Neurosviluppo. Ad occuparsi anche di autismo c'è l'Istituto Serafico di Assisi. Ascoltiamo la presidente Francesca Di Maolo, intervenuta questa mattina a Radio Vaticana con voi.
Presidente, noi vogliamo in particolare soffermarci su questo progetto, appunto, come dicevamo, il progetto di vita indipendente. Io partirei da un aspetto, se lei è d'accordo. Non è uno slogan, non vogliamo lanciare slogan, non ci interessa dire ai genitori che vivono una situazione complessa di fragilità che per i loro figli da questi microfoni si lanciano slogan. No, vogliamo capire però qual è la strada che si va a tracciare. Ci aiuta?
Sì, beh, si tratta di un diritto, quindi non di una possibilità, ma di un diritto. Il decreto legislativo al momento è in fase di sperimentazione, ma chiaramente si tratta di una rivoluzione anche culturale e una rivoluzione in termini di servizi. E quindi ci vorrà qualche mese per poter applicare quanto previsto. Ma la strada qual è? La strada è quella di mettere al centro la persona, e metterla al centro non come, passatemi il termine, oggetto, ma metterla al centro come soggetto, soggetto che ha aspirazioni, soggetto che ha sogni, soggetto che deve essere aiutato nella direzione di realizzare appunto quello che è il suo progetto di vita, quella che è la sua realizzazione come persona.
Presidente, a noi ha colpito molto questa giornata mondiale il termine consapevolezza dell'autismo, quindi quanto una giornata come questa e quanto naturalmente voi in prima persona, insomma come operatori, potete sensibilizzare l'opinione pubblica?
Guardi, noi ce la mettiamo tutta ogni giorno, non solo nella giornata. Queste giornate servono sicuramente forse per fare il punto, per vedere a che punto siamo e dove possiamo andare, ma sicuramente i maggiori problemi che noi incontriamo anche per rispondere a quelle che sono delle persone con autismo sono problemi molte volte culturali, quindi abbiamo bisogno di partire dalla consapevolezza e da un'opinione pubblica che in questo caso conosca e accetti pienamente, metta al centro pienamente tutte le persone, anche quelle che sono neurodiverse come è il caso dell'autismo. Cioè dobbiamo immaginare e progettare in modo universale una società, un mondo in cui tutti possano realmente esprimere se stessi e esercitare i loro diritti, possano partecipare alla vita.
Presidente, c'è una parola, le parole hanno un peso, la parola è indipendenza. Noi a scuola si studiavano le battaglie, no? di indipendenza, per carità. No, non parliamo di armi, almeno in questi minuti, già dobbiamo farlo nei notiziari. Poi l'indipendenza riguarda quella dei genitori quando si è adolescenti, ma anche all'interno di una coppia, guai a coltivare la dipendenza affettiva. Quando invece parliamo di indipendenza per le ragazze, i ragazzi che vivono con voi e con i quali lavorate ogni giorno, quali sono i modi, gli strumenti, qual è la cura che avete con loro e con le loro famiglie per far sì che quell'indipendenza non sia un'utopia ma diventi possibile?
Bene, questa è una domanda importante, perché precisiamo subito che quando parliamo di indipendenza non vogliamo pensare a una persona sola che deve poter vivere in solitudine, ma capace di autodeterminarsi. E quindi cosa siamo chiamati a fare? Noi, per esempio, che operiamo per la gravissima disabilità, in questi giorni, in questi mesi, stiamo facendo una formazione intensiva a tutti, trasversalmente, perché dobbiamo porci, rispetto alle persone di cui ci prendiamo cura, in primo luogo in ascolto, non esercitando il potere del servizio, decidendo noi quello che va bene per loro. Quindi la prima cosa è stabilire un codice di comunicazione. Dico questo perché nel nostro caso noi trattiamo, ci occupiamo di bambini e ragazzi con gravissime disabilità che molte volte non hanno neanche un linguaggio verbale. Quindi trovare un linguaggio alternativo e dentro quel linguaggio ascoltare la persona, ascoltare quelli che sono le aspirazioni, capire poi da lì quali sono le capacità, le abilità che la persona possiede, quali sono quelle inespresse, e noi siamo chiamati a rafforzare quelle abilità o ad aiutare la persona a realizzare quelle abilità che sono necessarie per la realizzazione del proprio progetto di vita.
E finisce qui questa puntata ridotta di Il Mondo alla Radio. Un saluto da Michele Raviare e da Alberto Giovannetti. Come sempre potete riascoltare questa puntata sul sito in podcast. La linea ora all'informazione flash, mentre Il Mondo alla Radio torna domani alle 16.05, sempre su Radio Vaticana.